I viaggi, lo sapete, sono tra i nostri argomenti preferiti e uno dei più gettonati in questo periodo, al pari delle previsioni astrologiche, di cui peraltro ci siamo già occupati, abbiamo già dato in questo senso. La curiosità è come sempre grande, siamo tutti curiosi di sapere se i nostri sogni e desideri sono in linea con le tendenze pubblicate dai big del settore turistico. E allora andiamo ad appagare la nostra curiosità e salutiamo Claudio Visentin, grande esperto di turismo e di viaggi, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, presidente della Scuola del Viaggio, ma anche carissimo amico di Radio Capodistria. Ben ritrovato, caro professore, e buon anno innanzitutto.
Buongiorno a tutti voi, buon anno davvero.
Che si tratti di un weekend o un ponte festivo, una vacanza più o meno lunga, chi ama viaggiare, professore, ha sempre la valigia o lo zaino pronto. Nel 2023 abbiamo dato parecchio quanto a spostamenti e destinazioni. Il 2024 non sarà sicuramente da meno, incrociamo le dita. Glielo chiedo sempre all'inizio dell'anno, qual è il suo punto di vista circa i report pubblicati dai grandi big del turismo?
Beh, diciamo, come lei diceva giustamente, Marisa, è un momento di oroscopi e di previsioni e ogni tanto l'affidabilità dei due è abbastanza vicina, nel senso che è molto interessante vedere quello che si prevedeva l'anno scorso e quanto poco poi ci si azzecca, perché il mondo è piacevolmente complicato. Una prima riflessione che proporrei agli aspiranti viaggiatori è proprio quella, cioè il viaggio non è un prodotto industriale che viene fabbricato e che se con la catena di montaggio che se non va bene puoi sostituire e venire rimborsato. Il viaggio è imprevedibile, ha a che fare con eventi di ogni tipo. Quindi, premesso che le previsioni sono sempre faticose, ovviamente impariamo dall'anno passato. Dall'anno passato abbiamo imparato che, per cominciare, di pandemie non parliamo più. Cioè, in questo momento in realtà c'è un'ondata di influenza abbastanza impressionante, ma a livello sociale non ne parliamo più, cioè il problema ce lo siamo lasciati alle spalle, ognuno se lo gestisce per conto suo e forse è anche sano e intelligente che sia così. Parliamo invece della questione climatica, che ovviamente è la vera urgenza rispetto anche alle pandemie e che è il problema che sentiamo di più. Quest'anno per la prima volta, dopo la caldissima estate dell'anno scorso nel Mediterraneo, ricordiamo che il New York Times scrisse si potrà ancora andare in vacanza nel Mediterraneo con queste temperature, cioè se devi stare chiuso in camera con l'aria condizionata per la maggior parte del tempo, che senso ha andare nel Mediterraneo? Allora, questo noi lo vediamo già sulle prenotazioni. Cioè, così come fatica il turismo della neve, per ovvi motivi, gli sport invernali potrebbero essere molto vicini alla fine anche loro, vediamo però già che sulle prenotazioni dell'anno prossimo, per la prima volta, c'è un calo rispetto alle immancabili vacanze di luglio e agosto di Valmare. Stessa spiaggia, stesso mare, non sarà più probabilmente la verità. I numeri sono abbastanza interessanti, non ancora impressionanti, ma abbastanza interessanti. Poi ci sono altre tendenze molto ben delineate, per esempio è un grande momento per i treni a tutti i livelli, gli aerei faticano di più dal punto di vista ambientale e i treni sono in grande recupero, il loro impatto è molto minore ovviamente, sono un mezzo di trasporto più ecologico. Per esempio sono stati riscoperti treni notturni a grande percorrenza. Si imbarca la sera, si dorme a bordo, ci si sveglia la mattina in un'altra città e per esempio ha ripreso il Parigi-Berlino, che era uno storico treno tra le due grandi capitali europee e quindi questa è una novità che si lega anche a una diversa idea di viaggio, cioè il piacere del treno, della ferrovia, dello scompartimento rispetto a quella compressione dei voli aerei. Ci sono sempre più persone poi che viaggiano da sole, per necessità, ma più spesso anche per scelta, e sono molto spesso anche delle donne. E questo che cosa comporta? Comporta che c'è in corso una discussione molto interessante, perché questi nuovi viaggiatori non accettano più, solo per dirne una, lo standard della stanza doppia, cioè l'idea che la stanza doppia sia il modo di calcolare i costi normale, per esempio su una nave di crociera o in un albergo. E quindi la stanza singola, potremmo dire, è uno dei grandi protagonisti del 2024. Queste altre novità sono per strada.
Ecco, tra le cose che abbiamo letto e che ci sembrano parecchio interessanti è che si punterà, pare molto, sui viaggi culturali e sul cineturismo, perché serie televisive e film pare siano parecchio di ispirazione.
Sì, allora, diciamo subito, il turismo culturale è molte volte un desiderio più che una realtà. Dobbiamo spiegare bene questo. Quando parliamo di turismo culturale, non parliamo tanto di visite ai musei o diciamo così o ai siti archeologici, parliamo di esperienze. E non c'è dubbio che in queste esperienze, quindi in questo turismo culturale in senso lato, è una distinzione molto importante, non c'è dubbio che la parte visuale, cioè il cinema, i video, i documentari, le serie TV, hanno preso il posto che una volta era un po' dei libri, cioè se Camera con vista una volta era un romanzo famoso che ha fatto la fortuna di Firenze, ma anche altri libri, uno sotto il sole della Toscana, sto pensando nel caso di Fortuna, eccetera, eccetera. Oggi devo dire la parte del cinema e delle serie TV, sì, è più influente e ci sono degli itinerari che sono proprio modellati su questa visualità.
Professore, posto che non esiste più una stagione, ecco, migliore per viaggiare, si parla di destagionalità nel mondo dei viaggi, c'è un momento migliore per farlo?
Beh, diciamo, se chiede a me personalmente come essere umano, io sto molto lontano dai momenti di picco, cioè non viaggio quando ci si aspetterebbe di più che una persona viaggi. Però questo bisogna anche poterlo fare, ha a che fare anche con la condizione lavorativa. Però non c'è dubbio che una certa tendenza alla destagionalizzazione è in corso e questo, devo dire, è anche una forma arricchita, potremmo dire, di percezione del mondo. Cioè, l'idea che un certo posto vada visto in un certo momento, in una certa stagione, è anche un po' povera, un po' ripetitiva. Quindi il mare può essere interessante anche d'inverno. Le stagioni di mezzo hanno una bellezza che è stata a lungo sottovalutata. L'autunno e la primavera, che si avvicina, diciamo, sono due stagioni splendide per i viaggi che in passato non sono state pienamente sfruttate. Diciamo che senza dubbio il picco estivo si sta abbassando, non sta scomparendo. Però si sta abbassando a favore di una distribuzione lungo tutto l'anno. Questo in generale è una buona cosa dal punto di vista delle destinazioni, ovviamente, che vedono distribuita la domanda, ma dal punto di vista anche della qualità del viaggio. Questa tendenza senza dubbio c'è.
Si punta sull'alternativa, professore. Io le faccio una domanda che sembra personale, ma forse non lo è, anche perché lei è impegnato parecchio, organizzando corsi, sia con la scuola del viaggio, ma anche all'università. Ecco, i suoi progetti legati al viaggio in questo 2024, in quale direzione vanno, andranno?
Ma in realtà l'esperienza che sto facendo in questo momento è un'esperienza strana, nel senso che sulla base anche proprio di una richiesta della Fondazione Cariplo, che è una grossa fondazione italiana che promuove appunto lo sviluppo della società, stiamo ripensando i viaggi di istruzione, cioè i viaggi delle scuole. A primavera quasi tutte le scuole si mettono in moto, portano le classi da qualche parte. Questo dovrebbe essere sulla carta il punto più alto in un certo senso del percorso scolastico, la cosa più bella, lo studente ha studiato in aula e va a scoprire il mondo, cosa c'è di più bello di questo? Invece i risultati sono molto poveri. Allora, sulla base di questo problema, cioè di scolaresche spesso indisciplinate, di professori demotivati, di viaggi senza troppo significato, ci ha proprio chiesto di ripensare il viaggio di istruzione delle scuole. E questa è, diciamo, l'attività che mi sta impegnando di più, in questo momento.
E come si pensa? Come ci si può reinventare un viaggio che sia di grande impatto e di interesse per i giovani? Con quali
Beh,
proposte?
intanto dobbiamo dire che siamo un po' a un anno zero, cioè nel senso che ci sono due modelli che per vari motivi sono entrambi fuori gioco. Ovviamente il modello proposto dai ragazzi, cioè il viaggio di istruzione come gita, parola orribile che volutamente non ho usato fin qui, gita, cioè svago, divertimento, generica socializzazione, che non ha senso e che i professori non si sentono più in grado di sostenere perché è troppo rischioso, troppo imprevedibile, ci sono stati problemi proprio di sicurezza anche delle persone, gli alberghi non vogliono più queste scolaresche riottose, eccetera, eccetera. Ma anche il tradizionale viaggio di istruzione erudito al sito archeologico che in passato proponevano i docenti è altrettanto fuori questione nell'età dell'informazione. Cioè, oggi è così facile avere informazioni su qualunque cosa che andare su un luogo, in un sito, per venire poi sommerso di informazioni non ha nessun senso. Quindi stiamo proprio immaginando da zero questo, e io dico sempre ai professori con cui stiamo lavorando, deve essere qualcosa che dà fastidio a tutti. Ecco, la novità vera spiazza un po' tutti perché non risponde alle aspettative di nessuno. Questa è proprio la caratteristica della novità. e quindi stiamo lavorando in questa direzione.
Torneremo a parlarne sicuramente, l'anno è appena iniziato, io intanto la ringrazio per questo primo incontro, auguro a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando tanti e bellissimi viaggi.
Grazie, buona giornata a voi, a presto.